Tra le righe do il benvenuto al nostro biologo di fiducia della redazione del Giardino di Albert, Cristian Bernesconi, benvenuto.
Grazie, buongiorno a voi e a chi ci sta ascoltando.
C'è una notizia interessante perché, beh, lo sappiamo, la natura ci stupisce sempre, continuamente, e c'è questa notizia di questa femme fatale, possiamo dire, sott'acqua.
Sì, è una notizia curiosa che ha fatto il giro del web nei giorni scorsi e parla di un polpo, di una specie di polpo dagli anelli blu. Quindi ce ne sono alcune, parliamo in particolare di una che è stata studiata in Australia. E in questo caso, in questa specie, le femmine sono più grandi dei maschi, hanno tendenza a mangiarseli, o c'è il rischio che se li mangino durante l'accoppiamento. In questo caso, il maschio ha trovato una strategia che agli occhi del polpo può funzionare, per noi sarebbe ovviamente discutibile e come dire, non scusabile affatto, che beh, il maschio praticamente avvelena temporaneamente la femmina per potersi accoppiare in tutta tranquillità. Quindi è una notizia che ha fatto il giro del web.
Una ricerca che viene, il risultato di una ricerca svolta dove? Da che team di
Allora,
ricercatori?
è un team di ricercatori in Australia, dove questo polpo si trova nelle acque attorno al continente, per così dire, e l'hanno condotta in cattività su 6 coppie di polpi, maschi e femmine. Hanno visto che in tutti i casi, quando il maschio si avvicina, poco dopo la femmina diventa pallida, apatica, praticamente si spegne, smette di respirare. È proprio un sintomo di avvelenamento perché sono polpi che sono dotati di una tossina estremamente pericolosa, mortale e molto pericolosa anche per noi esseri umani, quindi uno degli animali più velenosi del pianeta, la tetrodotossina, e ecco che viene avvelenata proprio con quella tossina e poi finito l'accoppiamento la femmina si risveglia come se niente fosse.
Dunque la usa in una dose non mortale.
Allora, il fatto che sì, la usa in una dose non mortale, questi sono ancora tutti aspetti da studiare, va approfondita la notizia perché chiaramente è curiosa per quello che può rappresentare a noi, cioè per noi esseri umani, ma va approfondita e studiata più nel dettaglio anche per capire l'evoluzione, che percorsi l'evoluzione ha seguito per arrivare a sviluppare una tossina così, così. È una tossina che non produce il polpo stesso, ma il polpo ha dei batteri nelle sue ghiandole salivari che producono questa tossina.
Una domanda, Christian, tu prima, a parte che potrebbe essere la sceneggiatura ideale di una serie, di un film, tipo Hitchcock, eccetera, però tu hai detto prima, hai puntualizzato dicendo una ricerca che è stata sviluppata su questi esemplari in cattività,
Sì.
quindi allo stato brado.
Non è ancora stata osservata, è chiaro che è di recente pubblicazione, in cattività perché spesso in cattività si può, come dire, controllare tutto l'ambiente esterno e quindi non ci sono influenze altre che l'osservazione che viene osservata. Quindi se la fai in natura rischi magari di avere, che ne so, la temperatura, la luce, insomma, ambiente che non è sempre lo stesso, quindi puoi inserire un certo grado di incertezza nel risultato. In questo caso sono state studiate 6 coppie in acquari, e la risposta dà una tendenza chiara, ma gli stessi studiosi dicono che sarebbe bene approfondire prima, di darla per certa al 100%.
Allora, ha fatto molto scalpore perché noi leggiamo questo avvelenamento temporaneo, possiamo dire così, con una dose giusta anche di veleno per paralizzare la femmina di questo polpo dagli anelli blu con gli occhi umani. Ci sembra davvero terribile, però dobbiamo leggere questa notizia. Per declinata agli animali.
Esattamente, soprattutto dobbiamo evitare di traslare su noi esseri umani qualsiasi comportamento osservato in natura, perché diventa anche pericoloso e sappiamo benissimo quanto è delicato questo tema e purtroppo ancora attuale al giorno d'oggi. Quindi è meglio specificare bene che si tratta di uno dei percorsi verosimilmente che l'evoluzione ha preso nel caso dei polpi. È chiaro che per la femmina non è una buona cosa, ma dal punto di vista dell'evoluzione in sé, perché questo tipo di accoppiamento dà delle uova e quindi dei piccoli e permette di perpetuare la specie in sicurezza. Se non fosse così, purtroppo i maschi rischierebbero di essere decimati perché le femmine se li mangiano.
Perché, ecco, mangiare non era usato in senso metaforico da Christian,
no.
Ma proprio è vero.
Esatto, sono... vengono proprio divorati, possono essere divorati, non sistematicamente, ma questi sono casi riscontrati. Insomma.
Perché la femmina è quanto più grande?
Può essere anche il doppio in questa specie, come raccontano i ricercatori, quindi è una dimensione importante. È vero che le femmine hanno in generale... In tante specie hanno un po' la scelta, l'ultima scelta, devono come dire, selezionare i maschi meritevoli e i maschi si mettono in mostra o per i colori o per delle coreografie o per degli stratagemmi che cercano di convincere la femmina all'accoppiamento. In questo caso non è una strategia che convince la femmina, è più una forzatura vista così e quindi ha fatto discutere proprio per questo.
Christian, sei qua a proposito di amori un po', diciamo, particolari. Ascoltiamoci Nada con Amore Disperato.
Ragazzi, ma questa è una droga da stupro, come il caotroffel.
È il commento di un nostro ascoltatore allo 076-321-1113, perché con Christian Bernasconi, biologo e giornalista del Giardino di Albert, stiamo commentando il risultato di una recente scoperta che ci dice che il maschio del polpo dagli anelli blu avvelena, ma non mortalmente, la propria partner durante l'accoppiamento e lo fa per non correre il rischio di essere mangiato dalla femmina, che è due volte più grande del maschio in media.
Sì, esatto, e trovo che il commento sia pertinente perché è proprio quello che anche i ricercatori hanno voluto spiegare. Siamo nello studio del mondo animale non umano, stiamo parlando di polpi, di percorsi evolutivi, è chiaro che ai nostri occhi è un tema estremamente delicato proprio per quello che anche l'ascoltatore ha detto, quindi va interpretata per quello che è questa ricerca e chiaramente è difficile trovare dei parallelismi o dei meccanismi che, come dire, in un modo o nell'altro come dire, permettano di giustificare certi comportamenti nell'essere umano che non sono giustificabili. Questo è buona cosa ribadirlo.
Ma questo veleno, questa neurotossina così potente, il polpo ce l'ha per difendersi dai nemici, per, sì, andare a caccia?
Sì, queste specie, perché sono alcune le specie di polpo dagli anelli blu che dispongono di questa tetrodotossina, usano per difendersi dai nemici, per cacciare le prede, quindi immobilizzano, iniettano il veleno e subito la preda praticamente muore e quindi ecco che riescono a usare per difesa e attacco. In questo caso, in questa specie particolare, c'è un altro utilizzo, diciamo così.
E un dosaggio mirato, perché non è tale da uccidere l'esemplare femmina.
Esatto, il dosaggio sarà proprio, penso, uno di quei temi che i ricercatori approfondiranno in futuro per capire come il maschio riesca ad evitare anche che la femmina muoia. D'altronde, dal punto di vista evolutivo, è buona cosa che anche la femmina riesca a sopravvivere, stare viva, per una questione di generazione successiva. Quindi il maschio non ha interesse a uccidere la partner. Siamo, appunto, come detto, negli animali è proprio una questione solo di tramandare il proprio DNA e sono meccanismi che ci sembrano comunque abbastanza crudi e cruenti. Sì.
Mi chiedevo, Christian, rispetto anche a spiegare per esempio ai bambini la natura che ha i loro occhi è così meravigliosa, perfetta, ti è già capitato magari di spiegare ai bambini questi meccanismi che agli occhi dell'essere umano sono, come hai detto tu, crudi, no?
Sì, beh, certo, avendo due bimbe spesso discuto, almeno anche con la più piccola, di questi temi, non per forza di questa ricerca, ma raccontando che la natura non è tutta rosa fiori, ma se vista anche dal nostro punto di vista ci sono anche delle situazioni che possono turbare e non piacere, ma cercando sempre di dare un punto di vista più globale possibile, più d'insieme, di non concentrarsi sull'individuo in sé perché è delicato. Però ecco, trovando le parole giuste, almeno io l'esercizio che cerco di fare con le mie figlie è quello di entrare nel tema e magari in alcuni casi si può approfittare anche discutere di problematiche prettamente legate a noi esseri umani, coi dovuti modi, ecco, è chiaro che può essere un'entrata in materia che a volte è interessante.
E poi qui c'è l'aspetto dell'adattamento evolutivo per la sopravvivenza della specie.
Sì, esatto, è per quello che in questa ricerca si punta molto su questa evoluzione, cioè perché succede tutto questo, perché altrimenti i maschi non riuscirebbero così a sopravvivere parecchio, avrebbero meno possibilità di sopravvivere, quindi ci sarebbero meno generazioni in futuro. Quindi è un equilibrio così che sembra si sia instaurato, però come detto la ricerca va approfondita e va studiata ancora di più, quindi ne sentiremo ancora parlare sicuramente nei prossimi mesi o probabilmente anche anni.
Arriva un altro messaggio allo 076-321-1113 e ci dice: la mantide però uccide il compagno.
Sì, nelle mantidi non, allora questo non avviene sistematicamente, sono in alcuni casi. Torno a parlare di evoluzione perché il corpo del maschio quando viene consumato fornisce delle proteine importanti alla femmina e queste proteine, il sacrificio del maschio, danno maggiori garanzie ai piccoli di sopravvivere o di nascere, di essere, come dire, portare a termine la nuova generazione. Quindi il sacrificio ultimo del maschio, avviene anche in certi ragni e in altre specie, ecco, può essere interpretato come un apporto di cibo supplementare importante per portare a termine e la gravidanza e lo sviluppo.
Fa un po' attrazione fatale questa roba qui.
Diciamo che, prendo le parole che hai detto all'inizio, nella natura ci sono tante sceneggiature per film dell'orrore e non solo quelli.
Grazie Christian Bernasconi, grazie alla redazione del Giardino di Albert.